Radio Emilia Romagna.
La stanza dei libri, a cura di Piera Raimondi.
Disorientale, di Negar Javadi. Legge Maria Vittoria Scarlattei, compagnia permanente ERT.
A Parigi, mio padre, Dario Sadre, non prendeva mai la scala mobile. La prima volta che sono scesa con lui nella metropolitana, il 21 aprile 1981, glielo chiese il motivo. E mi ha risposto: «La scala mobile è per loro». Ora, con loro intendeva evidentemente voi. Sì, voi, che in quel martedì mattina di aprile andavate al lavoro. Voi, cittadini di questo paese, le cui tasse, i privilegi obbligatori, le imposte sugli immobili, ma anche l'istruzione, l'intransigenza, il senso critico, lo spirito di solidarietà, la fierezza, la cultura, il patriottismo, l'attaccamento alla Repubblica e alla democrazia, avevano portato nei secoli a realizzare scale meccaniche installate vari metri sotto il livello del suolo. A 10 anni non ero consapevole di tutte queste nozioni. Ma lo sguardo disarmato che era venuto a mio padre durante i mesi passati da solo in quella città mi scosse talmente che ancora oggi penso a lui ogni volta che prendo la scala mobile. Sento il rumore dei suoi passi che salgono i gradini della scala mobile. Vedo il suo corpo leggermente curvo in avanti per lo sforzo, ostinato, volitivo, determinato nel rifiuto di approfittare dell'effimera comodità dell'ascensione meccanica. Nella logica di Darius Sadre, quel tipo di lussi andava meritato, altrimenti era un abuso, per non dire un furto. Il suo destino era scritto ormai nelle scale di questo mondo, era scritto nel tempo che scorre senza sorprese e nello sguardo indifferente dei passanti. Ora, per capire la complessità del suo ragionamento, bisogna entrare nella testa di mio padre. Ma mio padre di quel tempo, Darius il tumultuoso, Darius il disincantato. Bisogna capire il percorso tortuoso e magistralmente assurdo del suo pensiero. E vedere sotto lo strato di sofferenza, oltre l'asprezza dell'insuccesso, delle distese di delicatezza, eleganza, rispetto e ammirazione, bisogna apprezzare la coerenza della sua decisione, non prendere la scala mobile, e l'abilità con cui proprio lui, che aveva passato la maggior parte della vita a chino su una risma di carta, aveva concentrato in poche parole tutto ciò che era diventato e tutto ciò che voi rappresentavate. Ma come sapete meglio di me, per pensare di entrare nella testa di un uomo, bisogna innanzitutto conoscerlo, digerire le sue vite, le sue lotte, i suoi fantasmi. E credetemi, se comincio subito col giocarmi la carta padre, non riuscirò più a raccontarvi quel che mi accingo a raccontarvi. Restiamo all'impatto della sua frase. La scala mobile è per loro. In parte è il motivo che mi ha spinta a intraprendere il presente racconto senza sapere da dove cominciare. L'unica cosa che so è che queste pagine non saranno lineari. Raccontare il presente esige che io risalga molto indietro nel passato, che attraversi i confini, sorvoli montagne e raggiunga quel lago immenso chiamato mare, guidata dal flusso delle immagini, delle associazioni di idee, dei sussulti organici, avvallamenti e gobbe che il tempo ha scolpito nei miei ricordi. La verità della memoria è bizzarra. La memoria seleziona, elimina, esagera, minimizza, glorifica, denigra. Plasma la propria versione degli eventi, sforna la propria realtà eterogenea ma coerente, imperfetta ma sincera, comunque sia la mia. Si porta dietro talmente tante storie, bugie, lingue, illusioni e vite scandite da esili e morti da morti ed esili che non so bene come sbrogliare la matassa. È possibile che alcuni di voi mi conoscano già? Sì, che ricordino il sanguinoso episodio avvenuto a Parigi l'11 marzo 1994, nel tredicesimo arrondissement. Fu la notizia d'apertura del telegiornale delle 20 su France 2. L'indomani, tutti i giornali ne parlavano, con articoli pieni di falsità, corredati da foto di noi, con gli occhiali coperti da un rettangolino nero. Forse mi avete vista in una di queste foto. Forse avete seguito la vicenda. In effetti, avrei potuto cominciare da lì. Invece di parlare della scala mobile, avrei potuto raccontarvi quello che fra noi chiamiamo il fatto. Ma non posso. Non ancora. Per il momento, vi basti sapere che oggi è il 19 gennaio. Sono le 10:10 e sto aspettando. E i lavori nell'ala est dell'ospedale Cochin, quella dedicata alla procreazione assistita, vanno avanti da mesi. A quanto ho capito, l'edificio verrà demolito e il reparto trasferito nell'edificio principale, situato su Boulevard du Port-Royal. La sala d'attesa al secondo piano è ridotta al minimo. Non ci sono manifesti alle pareti, né dépliant, solo una ventina di sedie grigie allineate su tre file e illuminate blandamente dalla luce smorta dell'inverno che filtra attraverso le impalcature esterne. Stamattina, entrando, ho notato una sedia staccata dalle altre contro il muro e da tre quarti d'ora sono seduta ad aspettare. Il primo consulto con la dottoressa Françoise Gauthier è stato 11 mesi fa. Il giorno precedente mi ero smaltata di rosso le unghie dei piedi, nell'ingenua speranza di corrispondere un po' di più all'immagine che volevo dare di me e di Pierre. Avevo deciso di mettermi dei sandali col tacco e non avevo cambiato idea, malgrado l'esercito di nuvole che dilagava nel cielo mentre mi vestivo. Sfogliando il fascicolo su di noi, che le aveva trasmesso il professor Stein, la dottoressa Gauthier ci aveva chiesto: «Allora, vi sposate?» Aveva un tono neutro, ma la domanda mi era sembrata brutale. Non immaginavo minimamente che dopo il professor Stein anche la dottoressa Gauthier si sarebbe interessata alla nostra situazione coniugale. Non eravamo lì per dare finalmente inizio al protocollo terapeutico? Credevo che ormai le domande si sarebbero limitate a questioni di carattere clinico. Malattie infantili, malattie ereditarie, operazioni subite. Quando l'avrebbero piantata con questa storia del matrimonio? Certo, fra qualche mese. Avevo risposto con una voce talmente falsa che ogni volta che ci ripenso mi viene voglia di scappare lontano e di morire. La coppia di fronte a me era già qui quando sono arrivata, così come un'altra coppia seduta in fondo. Nel frattempo sono arrivate altre tre coppie. Tutte sono state bene attente a sistemarsi, lasciando qualche sedia vuota tra loro e i vicini. Nessuno parla. L'atmosfera è piena di un silenzio carico di rassegnazione, oltre a rumori vari provenienti dal corridoio. I volti di tutti hanno un'aria contratta, un misto di ansia e vulnerabilità, che li fa sembrare un po' bambini smarriti in un supermercato. Ho anch'io la stessa espressione? Credo di no, perché non provo niente, se non forse un principio di impazienza. Le donne che mi stanno di fronte, corpi che come il mio sono diventati un campo di battaglia, hanno probabilmente già cominciato a immagazzinare tutta una serie di emozioni da raccontare in un secondo tempo, lunghe conversazioni piene di spiegazioni, parole indignate, lacrime trattenute. E perché no? Risate liberatorie, punteggiate da... Ti rendi conto? Se sapessi. No, ma davvero? Fino a che tutto esce, si dissolve nell'aria e viene dimenticato. Ogni tanto, quando torna dai suoi viaggi universitari, Mina si comporta nello stesso modo con me. E anche con Leili, ovviamente. Mi chiama e subito entra nei dettagli. Apre parentesi, le lascia in sospeso, scoppia in risate incomprensibili, si estasia, ripete lo stesso aneddoto in toni diversi. Siccome sono sua sorella, trova normale che rimanga appesa al telefono ad ascoltarla per ore. Anche Leili l'ascolta, ma senza avere in gola quel groppo di fastidio che cresce ad ogni nuova frase. Il fatto è che Leili la capisce. Ha in comune con Mina la stessa facilità a svuotarsi la pancia, come diceva Sara, nostra madre. Certe volte mi chiedo come sia possibile non sentire niente fino a questo punto. Anche se mi succede meno di prima, la sensazione è sempre in agguato. Da adolescente avevo l'impressione che dentro di me il luogo destinato alle emozioni si fosse inaridito, senza che me ne accorgessi. Allora, come del resto adesso, il mondo mi appariva dietro un vetro, intangibile, lontano, uno spettacolo muto, al quale ero incapace di prendere parte. All'epoca avevo già fatto il collegamento tra quelle condizioni e le immagini dei reduci americani dal Vietnam, quelle viste nei film, nelle serie televisive. Capivo profondamente quello che sentivano, seduti lì, sul divano di famiglia, a fissare il nulla, mentre intorno a loro tutti si agitavano. Io capivo la loro assenza, la loro incapacità ad unirsi al movimento e crearsi un futuro. Come me, sembravano travolti dal silenzio degli annegati che galleggiano in superficie. Ora che ci penso, a nessuno sarà sfuggito che sono sola qui. Non ho mani da tenere, nessun corpo familiare incollato al mio e solidale con me. Ho solo un lungo tubo di cartone posato sulle ginocchia e corredato da un'etichetta con soprannome e cognome miei e di Pierre. Un lungo tubo pieno di sperma di Pierre, scongelato e lavato. Così mi ha spiegato la dottoressa Gautier. Continuo a non riuscire a immaginare come, per quale processo lo sperma possa essere lavato. Ogni volta che ci provo, la mia mente visualizza un grande setaccio, come quello che usava nonna Emma, la madre di mia madre, per preparare i dolci. Avrei potuto, sì, trovare la spiegazione su internet, ma in realtà non sono abbastanza curiosa da lanciarmi in questo genere di ricerche. Dal momento in cui sono entrata in sala d'aspetto, ho sentito che le altre coppie restavano un po' interdette nel vedermi sola. Una donna che viene qui da sola non può essere separata o divorziata, altrimenti il protocollo si bloccherebbe. Quindi le ipotesi sono tre, in ordine crescente su scala della catastrofe domestica. 1. ha litigato col marito la mattina prima di uscire. 2. Il marito è talmente poco coinvolto nella cosa che non si è disturbato a chiedere un permesso, spostare un appuntamento o rimandare un viaggio da fare. 3. Caso estremamente raro, il marito è morto. Il che presuppone che la moglie abbia ottenuto dal giudice un'autorizzazione speciale per poter concepire un figlio post mortem. Comunque sia, una donna da sola nel reparto procreazione assistita di qualunque ospedale del pianeta è da compiangere, anche se la sua solitudine rende più sopportabili le traversie di coloro che la vita ha condotto in quel luogo. Dio ti ringrazio, c'è qualcuno che sta messo peggio di noi. Il fatto è che questo è il territorio esclusivo della coppia, la terra di nessuno, in cui sono in gioco il suo futuro, la sua ragione d'essere e la sua finalità. Il purgatorio in cui il dio della fertilità, svegliato a forza di iniezioni di follitropina beta, decide se modificare o no il suo destino. Il mio caso non corrisponde a nessuna delle suddette ipotesi. È molto più complesso, molto più subdolo. Presuppone strategia e manipolazione. È più simile a una truffa elaborata da delinquenti. Tu, caro lettore, tu sì, ancora non ti rendi conto del rischio che corro scrivendo queste righe? Sappi che fra le 13 coppie che mi stanno ormai di fronte e si impietosiscono a vedermi sola soletta, alcuni mi appiccicherebbero al muro se potessero, mi sputerebbero in faccia, mi sbatterebbero in mezzo alla strada. Nessuno si prenderebbe la briga di capire oppure di farmi domande, di guardare anche me come una somma disordinata di circostanze, fatalità, eredità, sfortuna e drammi. In effetti è il motivo per cui scrivo. Mio padre, Darius Sadr, il maestro della pagina bianca, Darius il temerario, Darius il rivoluzionario, diceva con la sua voce sognante da visionario: si ascolta meglio con gli occhi che con le orecchie. Le orecchie sono pozzi vuoti, buoni per le chiacchiere, ma se hai qualcosa da dire, scrivila. Eppure, nella mia vita ci sono stati momenti, sequenze, più o meno importanti, in cui avrei dato qualsiasi cosa per non essere quella che sono. Ho cambiato paesi, lingue. Mi sono inventata altri passati, altre identità. Ho lottato, sì. Ho lottato contro il vento imperioso che si è alzato molto tempo fa in una remota provincia della Persia chiamata Mazandaran. Un vento carico di nascite e morti, di geni recessivi e dominanti, di colpi di Stato e rivoluzioni, che ad ogni mio tentativo di sfuggirli mi ha afferrata per il collo e rimessa al suo posto. Ora, per farvi capire cosa sto dicendo, devo riavvolgere il nastro, ripartire dall'inizio, farvi sentire come la sento io stessa in questo preciso momento, mentre un'infermiera ci dà un'occhiata, si allontana indifferente, la voce di mio zio Sadek Sadr, detto zio numero 2, che in tono minore, soave come un clarinetto, racconta quella che fra noi chiamavamo la famosa storia di zio numero 2. Dall'inizio del pomeriggio il vento soffiava così forte che sembrava volesse annunciare la fine del mondo. Era dall'epoca dell'invasione mongola che non si ricordava una tale bufera. E a quel tempo ciò che gli abitanti del Mazandaran avevano scambiato per tempesta era solo l'alito devastatore che precedeva l'onda sanguinaria di Gengis Khan. Come che sia, quel vento mordente che soffiava dalle gelide pianure della Russia non lasciava presagire niente di buono. Ora cercate di immaginare l'incredibile proprietà del vostro bisnonno Montazemolmoc. Due imponenti edifici di una sessantina di camere, ciascuno con dépendance, sale d'armi, cucine, saloni di rappresentanza, scuderie piene di cavalli, il tutto annidato nel cuore della foresta ai piedi dei monti Elburz. Ci vivevano non meno di 260 anime, di cui Montazemolmoc aveva la responsabilità. Quel giorno di febbraio del 1896, mi pare fosse un sabato, aveva dato ordine di chiudere bene porte e finestre e rimanere tappati dentro finché il mondo non avesse riacquistato una parvenza di calma. Quanto sarebbe durata quella maledetta tempesta? In che stato avremmo trovato le sue terre? Domande che, insieme a molte altre, lo assalivano da ore, mettendogli addosso un umore cupo, come il cielo. Montazemolmoc abitava nell'edificio principale, il Biruni, con 123 uomini armati, incaricati di proteggere le terre e una decina di ragazzi come servitori. Sebbene sorgesse proprio di fronte al Biruni, dall'altra parte della corte interna, l'altro edificio, l'Andaruni, sembrava lontano, insondabile, quanto la terra promessa. Lì ci vivevano le 52 mogli di Montazemolmoc, provenienti dai quattro angoli del paese, i suoi 28 figli e una ventina di domestiche. Era l'unico uomo a poterci entrare, l'unico a conoscere l'odore denso dei profumi, delle liti che ristagnava nell'aria gelida, il labirinto dei corridoi bui, le porte dischiuse, il fruscio delle stoffe, la sensazione inebriante di essere atteso e desiderato, il languore dei corpi che... Vabbè, insomma, avete capito cosa intendo. Eppure, tutte le notti trascorse in quel luogo, che aveva per così dire popolato lui stesso, non avevano guarito il vostro bisnonno dalla sensazione amara che la realtà gli sfuggisse. L'Andaruni restava un territorio misterioso e folle, un enigma. Quel giorno, il giorno in cui la terra del Mazandaran sembrava ridotta a un sassolino nelle mani di Dio, Montazemolmoc temeva più di tutto che le donne approfittassero dell'oscurità e del disordine per complottare contro di lui. Dopotutto, come sapere ciò che ribolliva nel ventre di una moglie trascurata? Come poter essere sicuri della sua lealtà, della sua sincerità, del suo amore? Più passava il tempo e aumentavano le donne, più nell'istante in cui posava il piede sul primo gradino della scala a chiocciola che conduceva alle camere, sentiva contro le reni la lama aguzza della gelosia pronta a penetrargli nelle viscere. Né posso passare sotto silenzio quel dramma umiliante, sicuramente fomentato da Targol Kanum. Questa Targol Kanum, un tempo la sua favorita, era stata la fonte di un'epidemia di prurito che si era impadronita dell'intimità delle donne per finire la sua perfida corsa tra le gambe di Montazemolmoc. Erano venuti medici dalla città, c'erano state porte sbattute, oggetti fracassati in cortile, ciocche di capelli strappati, grida che avevano valicato le montagne. Il disonore aveva invaso la proprietà In quel momento Montazemolmoc avrebbe voluto che il soffio del vento indemoniato spazzasse via quelle maledette donne dalla superficie della terra, portandosi dietro tutta l'infamia. Ma questa è un'altra storia. Fatto sta che dopo ore passate a tormentarsi la barba folta e bionda come una manciata di tabacco e ad andare avanti e indietro nella stanza a sei porte che fungeva da salotto, il vostro bisnonno prese la sorprendente decisione di affidare la copia delle chiavi dell'Andaruni ad uno dei giovani servitori, il più brutto, il più sgraziato, quello che nessuna donna avrebbe avuto voglia di coccolare, nemmeno per sfida. E così Montazemolmoc... E qui mi fermo. Ancora una volta non riesco proprio a ricordarmi come Montazemolmoc abbia fatto venire il ragazzo. Appoggiata al muro sulla sedia dell'ospedale Cochin, frugo nella memoria, sperando di ritrovare quei frammenti. Ma invano.